Passiamo al paragrafo 2. Puto magis intelligi si dixero, mensis erat October, dies tertius idus Octobris. Oram non possum certam tibi dicere. Facilius inter philosophos quam inter orogia convenient. Tamen inter sextam et septimam erat. Credo che si capirà meglio se dico: il mese era ottobre, il giorno era il 13. L'ora precisa non te la so dire. Si mettono d'accordo con più facilità i filosofi che gli orologi. C'è dunque un ritorno alla prosa. È un'alternanza tipica, nella menippea, quella di versi e prosa, che per lo più ha carattere contrastivo, cioè, c'è un contrasto tra i due mezzi espressivi. Il mezzo poetico è un mezzo più elevato e adesso si oppone la lingua, a volte anche molto ordinaria, piena di espressioni caratteristiche del parlato, di espressioni proverbiali, della prosa. Dopo il capitolo 1, che funge da prologo alla narrazione, è come se l'autore avesse iniziato a scrivere con l'armamentario caratteristico del poeta, ma che poi, insoddisfatto del risultato, si fosse nuovamente rivolto alla prosa. Il tentativo di mettere in versi la descrizione di una stagione, di un momento preciso dell'anno, fa il verso, come accennavamo, a descrizioni temporali analoghe, tipiche della poesia imperiale, i cui esempi più compiuti, almeno per un latino, erano senz'altro Virgilio, che utilizza questo tipo di descrizione nelle Georgiche, nell'Eneide, Ovidio che lo utilizza nelle Metamorfosi, Orazio lo ricicla con un certo sorriso nella quinta satira del primo libro. Se la prendete, vi troverete un'espressione come iam nox inducere terris umbras et celo diffundere signa parabat. Ormai la notte si apprestava a stendere sulla terra le ombre e a disseminare in cielo le stelle. Probabilmente lo stesso spirito ce l'ha Petronio nel frammento 27 Müller, che inizia con «Iam nunc ardentes autumnus fregerat horas», eccetera. Tutte descrizioni che non avevano modelli soltanto latini. L'aparodo del Fetonte di Euripide, che ci è conservata, inizia in modo analogo: «Edemen artifanes aos ipewei katagan», ed è anch'essa caratterizzata da «ede» iniziale, esattamente come «iam Phoebus», eccetera. Quindi il tentativo dell'autore, apparentemente, è quello di iniziare la narrazione con mezzi caratteristici della poesia alta, dell'epica e della tragedia, ma sono mezzi che non ritiene fin da subito adeguati. Infatti si rifugia subito nella prosa. Puto magis intelligis si dixero. Credo che si capirà meglio se dico: il mese era ottobre, il giorno era il 13 e l'ora precisa non te la so dire. Si tratta di una strategia espressiva piuttosto forte, questa del contrasto fra prosa e versi, della descrizione di un momento preciso dell'anno e poi del rifugiarsi nella prosa per esprimere in modo più sbrigativo giorno e ora, che dovette rimanere impressa nella memoria di Ausonio. L'avevamo accennato all'inizio. Ausonio infatti sembra ricordarsi di questo passo dell'Apocolochiuntosis in una epistola che scrive a Paolino di Nola e che è numerata come epistola 17 nell'edizione OCT di Green. Ve ne ho caricata una fotografia in PDF, prendiamola un attimo. Condiderat iam solis equos tartesia calpe, stridebatque freto Titanius ignis Ibero. Iam succedentes quatiebat luna Juvencas, vincere tut tenebras radis velutemula fratris. Iam volucresse hominumque genus superabile curis, mulcebant placidi tranquilla oblivia somni, transieranti dus, medius suprema december, tempora venturo properabati ungere Iano, et non as decimas ab senox longa calendas, iugiter aciri, celebranda ad festa iubebat. Nesci sputo, quod velim tot versibus dicere. Medius fidius neque ipse bene intellego, tamen suspicor. Iam prima nox era tante diem nonum decimum calendas januarias, cum reddite sunt mihi littere tue, oppido quam litterate. Anche Ausonio ricorre al medesimo contrasto. Tu non ti capaciti, credo, di che cosa voglio dire con tutti questi versi. E, a dire il vero, non lo capisco bene neanch'io. Tuttavia, sono in grado di farmene un'idea. Il 14 dicembre si era appena fatto buio quando ho ricevuto la tua lettera, davvero letteraria. Siamo verso la fine del IV secolo e, come dicevamo, questa è l'unica attestazione veramente sicura della conoscenza dell'Apocolochiuntosis da parte di altri autori. Dopodiché dobbiamo attendere la vita di Vala di Pascasio di Corbì per ritrovare tracce del testo, quindi bisogna attendere la metà del IX secolo. Ma la rielaborazione che ne fa Ausonio ci conferma che il testo doveva aver avuto nell'antichità e nella tarda antichità una certa diffusione. Ma ritorno appunto al testo e all'apparato critico e vediamo che a rigo 23 Roncali ci segnala il fatto che i recensori alternano la grafia intellegi alla grafia intelligi, che è una grafia piuttosto diffusa nei manoscritti. Se diamo un'occhiata al Thesaurus Lingue Latine, scopriamo che la forma intellego è quella più diffusa nei manoscritti, è quella raccomandata dai grammatici ed è quella che si trova prevalentemente nelle iscrizioni, quindi sostanzialmente è la forma da preferire. Quando io ero studente, il Thesaurus Lingue Latine, così come molte altre cose, si potevano consultare soltanto in biblioteca, oggi invece sono disponibili online, come certamente saprete, e il Thesaurus lo trovate consultabile gratuitamente online all'indirizzo che vi ho aggiunto all'inizio di questa lezione. Per chi lo desidera, si possono scaricare anche i volumi in PDF, in entrambi i casi si tratta dei volumi pubblicati finora in forma completa e non dei fascicoli pubblicati singolarmente per accedere ai quali è necessario disporre dell'abbonamento. Come vedete dall'apparato critico, alcuni studiosi hanno proposto di correggere l'infinito in un indicativo presente o futuro. Si tratta di una correzione, minimale, anche perché segue un sì, ma che non è necessaria perché da verbi come puto, credo e simili può benissimo dipendere un'infinitiva. La scrittura October del Sangallensis, così come il successivo Philosophos con due S, sono errori del copista, probabilmente dovuti a errori di pronuncia. La lingua che ciascun copista parla e che nel IX secolo difficilmente sarà il latino, ha una sua influenza su come il copista legge dentro di sé il testo e lo ricopia e quindi può essere causa di errori. Tanto più in questo caso il copista non era un copista esperto, come abbiamo detto prima. Sul numerale Tertius Roncali ci dà molte informazioni. La più interessante è che L si limita a riportare soltanto il primo tratto verticale del numerale, lasciando poi un breve spazio dopo di esso. Gli altri sono tutti errori dei recensori, che però sono utili per vedere come poteva corrompersi un numerale. Vedete, le tre aste verticali in qualche manoscritto possono diventare quattro, e qualcuno addirittura lo scrive poi in cifre quartus. Qualcun altro invece ha scambiato le prime due aste verticali per una V, forse perché nell'antigrafo erano state scritte un po' più inclinate, e quindi scrive sextus, che poi viene scambiato addirittura per ut. Sono tutti errori abbastanza banali e che potevano essere possibilissimi con un po' di presbiopia, e che sono anche facilmente correggibili perché noi la data esatta la conosciamo fin dal primo rigo dell'Apocolochiuntosis, e questa data è confermata dalle altre fonti, come abbiamo già detto. Resta un mistero perché L abbia deciso di scrivere soltanto la prima asta verticale, lasciando poi lo spazio in bianco. Si è dimenticato di scrivere le altre? Forse sì, e questo può aver facilitato gli altri copisti a cadere in errore, o forse L qua era confuso, non riusciva bene a capire il testo, per cui ha preferito lasciare un piccolo spazio bianco. E questo sembrerebbe dimostrato dal fatto che subito dopo fraintende anche idus, che non riporta come idus, ma lo riporta come eiusdem, che sembra l'errore derivato da un errato scioglimento di un'abbreviazione, come se il copista di L avesse interpretato idus come abbreviazione di eiusdem. L'informazione che Roncalli ci fornisce a questo proposito su S minuscolo, cioè sul fatto che S minuscolo alterna idus con idus scritto con y, ci è utile? Direi di no. Come abbiamo già detto, i copisti utilizzano molto liberamente la Y per quanto riguarda i nomi greci, per cui si tratta semplicemente di una scelta grafica, di un errore di nessuna rilevanza. Al rigo 24 troviamo un errore piuttosto interessante. Il manoscritto L e anche le classi di recensori S ed L minuscolo adottano un diverso ordine delle parole, non scrivono non possum certam tibi dicere, ma scrivono non possum tibi certam dicere. Si tratta di un ordine delle parole più piano. Io stesso, prima, quando ho letto il testo, mi sono chiesto se avessi letto correttamente e sono ritornato indietro per sentire che cosa avevo letto. Pensavo cioè di essermi sbagliato e di avervi letto non possum tibi certam dicere. Questo perché in latino si tende a mettere il pronome personale dopo il verbo, come in questo caso ha fatto L, e conseguentemente L minuscolo. S minuscolo può benissimo aver commesso questo errore da sé, indipendentemente, cioè da L. Si tratta di errori banali che ciascuno può commettere per conto proprio. In filologia questo tipo di errori si chiamano anche errori poligenetici, e non hanno ovviamente valore per stabilire quali sono i rapporti fra i testimoni, proprio perché possono aver avuto cause indipendenti. Ma passo al paragrafo successivo. Nimis rustice, adeo non adquiescunt omnes poete, non contenti hortus et hoc casus describere, utetiam medium diem inquietent. Tu sic transibis oram tam bonam? Troppo alla buona. Tutti i poeti, non paghi di descrivere albe e tramonti, smaniano tanto da disturbare anche il mezzogiorno. Tu trascurerai un'ora così propizia? Nella narrazione si frappone, come vedete, un ipotetico interlocutore, che potrebbe essere individuato anche nel lettore, che rimprovera all'autore di essere stato troppo sbrigativo. Qua c'è un grosso problema testuale, che non è stato ancora risolto, ma il senso della frase è chiaro. Insomma, tutti i poeti si danno da fare per descrivere albe e tramonti, e non contenti di ciò, vanno a disturbare anche il mezzogiorno, e tu sei disposto a lasciarti sfuggire un'occasione così propizia? Ora, il testo tradito presenta diverse difficoltà, diverse asprezze, e l'integrazione proposta da Roncalli sulla base di congetture fatte in precedenza è da considerarsi soltanto una integrazione ex empli gratia. Il tentativo, secondo me, più riuscito di difendere il testo così come è trasmesso è stato compiuto da Otto Zwirlein in un articolo pubblicato sul Rheinisches Museum nel 1982. Secondo Zwirlein, qua mancherebbe un verbo come describendo, per la cui ellissi Zwirlein cita un passo di Cicerone, un passo proveniente dalle lettere ad Attico 7, 12, 3, Velim mi ignoscas, quodat te scribo, tam multa totiens, acquiesco enim. Vorrei che mi perdonassi se ti scrivo tanto e così di frequente. Mi diletto, infatti, sottinteso scribendo, tibi scribendo. Questo gerundio, sottinteso, si può ricavare dal verbo precedente, scrivo, così come descrivendo si può ricavare, secondo Zwirlein, dal successivo descrivere, hortus et occasus descrivere. Secondo Zwirlein, inoltre, utetiam avrebbe valore consecutivo e dipenderebbe da non contenti, anziché da un qualcosa accaduto prima di adquiescunt. Per cui, in sostanza, secondo lui, la frase andrebbe interpretata come tutti i poeti si dilettano a descrivere, non contenti di descrivere albe e tramonti, da inquietare anche il mezzogiorno. Ora, questa interpretazione è possibile, ma non è immediata e più che altro non dà ragione di un altro problema, ovvero la mancanza di un verbo di dire dopo nimis rustice. Nelle edizioni moderne siamo abituati a vedere il discorso diretto tra virgolette. Nei testi antichi queste virgolette non c'erano segnali del fatto che si stava introducendo un discorso diretto, ma c'era un segnale di tipo semantico e di tipo sintattico che era costituito da un verbo di dire, per lo più inquis o inquam o inquit, solitamente posposto alla prima o alle prime parole, insomma, posposto al primo sintagma. Qua questo verbo starebbe benissimo dopo nimis rustice e alcuni studiosi hanno cercato di ricavarlo da adquiescunt, che come vedete ha una forma simile al verbo inquies o inquis. Questo è un problema che è presente anche nella soluzione adottata da Roncalli, che ha cercato di mantenere questa figura etimologica ad quiescunt inquietent. A tal punto sono irrequieti da inquietare anche, eccetera. Chi decide di mantenere ad quiesco tende solitamente a integrare il complemento che viene solitamente espresso con il dativo o con in ellablativo. Sia che si dia ad adquiesco il valore di dilettarsi, Russo ad esempio pensa a adeo is o adeo inis, cioè a tal punto indulgono a far versi, sia il significato di aver requie. È questa ad esempio l'ipotesi di Scevola Mariotti che integra adeo his non o adeo inis non. Ma i tentativi di sanare questo passo sono molti di più e io lo considero un passo non ancora persuasivamente sanato. Nella mia edizione divulgativa pubblicata negli Oscar Mondadori ho accettato la congettura di Roncalli semplicemente per fornire al lettore un testo dotato di senso. Ma se dovessi fare un'edizione critica, credo che al momento metterei le cruces vicino ad adquiescunt. Tuttavia vi invito a farvi una vostra idea del problema analizzando le congetture che Renata Roncalli riporta in apparato e vedendo anche le numerose congetture che Roncalli non riporta in apparato, ma che riporta nel commento, che vi caricherò su Moodle. Dal commento vedrete che non sono mancate proposte di integrazione anche molto più lunghe. Ad esempio, Bücheler propone un'integrazione molto più lunga rispetto a quelle che abbiamo visto finora.